Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, questa è Itaca. Sono le 8.48, questa è Radio Popolare, io sono Angelo Miotto, vi tengo compagnia fino alle 10.30, in questa puntata di Itaca, fra poco vediamo i titoli dei giornali, gli editoriali, le notizie e via dicendo, i temi, le foto anche, ma poi nella seconda pagina cercheremo di affrontare in maniera più possibile chiara, precisa e anche forse diciamo popolare la questione del risico bancario con Alessandro Messina. La terza pagina è da stamattina che ci penso, anzi da ieri in realtà, da quando si prepara la trasmissione. Ieri abbiamo giocato a Sindaco per un giorno, che è venuto bene. Però mi tenta moltissimo l'inserto domenicale del Sole 24 Ore che parla di nuvole. Poi dopo vi dico di più. Ma intanto cominciamo con la rassegna stampa e quindi andiamo a prenderci la sua sigla per cominciare.
A due, tre, il titolo è...
E siamo sul titolo del manifesto, una foto bianca e nera con scritto fossilizzati, altro che transizione ecologica, cresce ovunque il consumo di carbone, l'Italia dimezza gli investimenti pubblici per l'energia pulita, tagli record al Ministero dell'Ambiente, il ministro dice adattiamoci. Il manifesto sotto la testata ha visti bloccati, uno schiaffo a Trump. Sbloccati, scusate, palesemente illegale via la misura dell'amministrazione statunitense contro i migranti di 75 paesi. E ancora, vediamo un po', c'è nel paese di Meloni non ci sono battaglie da abbandonare, Andrea Fabozzi che firma l'editoriale Woke lotta di classe, l'ingiustizia in Palestina di taglio basso, Centro Italia 10 anni dal sisma, rinascita non c'è. Climate Change, Roberto Della Seta, particolarmente interessante, l'ultima notizia vecchia di 50 anni, la vedremo insieme, Michael e Mirko, non dovevano invaderci, dice uno all'altro, e il secondo risponde, ci avranno visto da vicino. Il Papa sotto la testata, in un inizio articolo che poi ci porta a pagina 7, folla al meeting di CL, il Papa, due punti, aiutare chi chiede rifugio. Il Papa ovviamente si prende molte prime pagine oggi, invece il manifesto sceglie di andare sul clima. Migranti, la lezione del Papa, sono su Repubblica, Leone al meeting di CL 44 anni dopo, Wojtyła lancia un messaggio, le persone vengono prima dei confini. Incredibile, no? Come la semplicità delle parole dette dal Papa, ma voglio dire, anche se non fosse il Papa, le persone vengono prima dei confini. Fratelli d'Italia, CPR anche senza il consenso dei territori, sapete che la Toscana gli ha già detto, ma non se ne parla nemmeno. Piantedosi pronto a chiedere una stretta sulle ONG tedeschi. Poi abbiamo nella prima pagina di Repubblica un disegno di questo tipo, l'editoriale di Ezio Mauro, la gabbia woke e il destino della sinistra. Poi è iniziato il temutissimo confronto su, scusate, mi viene da ridere perché lo aspettavamo, sulla questione scrive Conte e perché non scrivo anche io, oppure si sono messi tutti d'accordo prima. Questo dobbiamo capirlo, ma è Matteo Renzi oggi che prende la carta e la penna e scrive: caro direttore, Conte ha ragione, sul ceto medio si gioca il voto. E quindi ecco che sul giornale, sul vecchio giornale di carta, che si inizia a giocare la questione delle primarie del centro-sinistra. Poi abbiamo invece fotografia centrale per il contatto tra Kevin De Bruyne e Jonathan Vasquez in occasione del primo gol del Napoli al Ferraris di Genova. Serie A è subito Inter, arbitri già nel mirino, ma sopra, un pochino più importante, direi, Putin a mettere difficoltà, migliaia di russi in fuga. Di spalla a destra abbiamo Rifkin, l'Unione Europea cruciale nella crisi climatica, prosegue il dibattito che è stato inaugurato da Scurati con un bellissimo pezzo, vi ricorderete, era Ferragosto. E Timothy Garton Ash scrive: aspettando un disastro dell'intelligenza artificiale. In basso Repubblica ci racconta il caso, le carte Pokémon come gioielli anche per i criminali, e l'altro è sulla tata di Varenne, così l'ho accudito senza smancerie, per gli amanti del genere ve lo leggete voi. Il Sole 24 Ore, data center più 48% in un anno, la foto è per il Papa Prevost, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti all'origine di povertà e guerre. Questa è la frase scelta invece dal Sole rispetto al discorso forte, quello del Papa. E poi abbiamo invece MPS, Montepaschi Siena, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci Orsini, che è il capo di Confindustria, quindi l'editore anche del Sole 24 Ore, scelta industriale. È interessante come questo titolo, se ve lo leggo con gli acronimi, suoni così: MPS, CDA, BPM, prossimo test, OPS al vaglio dei soci, Orsini, scelta industriale. Quindi abbiamo una valanga di consonanti. Debito pubblico, costi record per i paesi del G7, 2.000 miliardi l'anno. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, Banca Italia, Santanché, sospetto di riciclaggio. Questo è quello che troviamo sotto la testata in alto a sinistra, ma la foto grande, grandissima, è quella di Meloni, La Russa e Mattarella insieme agli altri che ascoltano, immagino, l'inno, perché La Russa c'ha il mascellone ed è tutto serio con le labbra in giù, e anche la Meloni, perché quando c'è l'inno nazionale si sta seri e composti, mi raccomando. Meloni teme altri fischi, i giochi già in perdita. Il Fatto Quotidiano ci ricorda che la Premier contestata e le mini Olimpiadi sono a meno 371 milioni di euro, evviva. Il risico bancario è sempre più complicato, MPS c'è, cioè Montepaschi, l'idea di Lovaglio su Crédit Agricole, e ora Caltagirone va all'assalto della CEA. Allora, vediamo un po' altri richiami dal Fatto Quotidiano, non solo Walk, Conte primario sui 5 Stelle, siamo diversi, armi a Kiev, tredicesimo decreto pronto e Super Samp-T. Domani Leone 14 al cuore della politica, virgolette, le persone prima dei confini. Foto grande per Papa Prevost che sfila come una star al meeting di Rimini. Le mani si tendono per salutarlo, la scorta è sorridente. E sotto inizia la corsa al CSM, Ferri può sparigliare la sfida in vista del 25-26 ottobre. La vignetta di Magnasciutti. Allora, c'è Meloni di spalle, un cielo stellato che ricorda ovviamente la bandiera europea con delle stelle che cadono, e il testo è: belle le stelle cadenti, ma tutte qua cadono. Riferimento ovviamente ai dublinati, come ci hanno insegnato a chiamare dal Manifesto ieri, non dublinanti. E il Papa dice uscite. Vale anche per la sinistra. Marco da Milano si esercita su questo tema, piegando, diciamo, un po' così il discorso del Papa addirittura al centro-sinistra, o alla sinistra, come scrive lui. Il tempo, dunque, il debito degli Stati Uniti non diventi un'ossessione, ci dice Francesco Saraceno, Trump e l'economia. Andiamo a vedere Avvenire, che apre con il titolo Persone prima dei confini, che quindi direi che è il titolo che vince come frase citata del discorso del Papa, e che insomma qualcosa vorrà pur dire, non soltanto a livello geopolitico ma anche nazionale. Accoglienza straordinaria e calorosa per le 14 al meeting di Rimini, l'appello al popolo di CL e non solo, scrive Avvenire tra parentesi, e questo è interessante comunque sottolinearlo, perché il Papa tra l'altro ha detto a CL: ragazzi, apritevi. Diciamo, l'appello al popolo di CL a coltivare l'unità e a farsi pionieri coraggiosi, opponendo il, tra virgolette, il realismo della misericordia a quello delle armi. Anche qua foto del Papa che è arrivato invece sulla sua Papa Mobile, quella piccolina, mentre le mani anche qui si tendono per salutarlo. Foto grande per una particolarità di Avvenire che manda sempre qualcuno in giro, che bella cosa avere gli inviati in posti di cui si parla poco. Questa volta è nella voce Guerre dimenticate, e è la Somalia che viene raccontata, nello scavo, nella Somalia che non si arrende, voce e volti di chi resiste a povertà, clan armati, interessi economici stranieri. Nella foto direi che si vede, credo che sia un bambino, con una foto molto bella, però è anche un po' difficile decifrare, una sorta di casa diroccata, quasi caverna, due persone sedute all'ombra, picchia il sole, fuori c'è un bel contrasto di luce, una porta di legno su una parete, un bambino di fronte con ai suoi piedi, credo che siano dei galleggianti di qualche barca, sono bianchi e sono rotondi. Allora, sporcarsi le mani con il mondo, dice Giorgio Paolucci, la via impegnativa indicata dal Papa. E invece Stefano Vicari, nell'altro editoriale dell'Avvenire, come educare al digitale gli smartphone al loro posto. Questo tema appassiona, sta andando avanti. Gaza, studio certifica i traumi dei bambini, 20.000 i sì al Nobel. Sapete la campagna di Avvenire per arrivare alla candidatura dei bambini di Gaza per il premio Nobel, quantunque, insomma, non tanto per la questione del Nobel, ma per la questione della visibilità pubblica. Le persone prima dei confini, eccolo qua, la frase sulla stampa, ancora il Papa sorridente, sorride nella sua veste bianca e saluta Macron, vicino a questo titolo, Macron più missili per la difesa di Kiev, Putin giura vendetta. È interessante questa cosa di mettere insieme queste due cose, magari è venuto per caso, magari no. Il reportage invece dal meeting di Rimini è Abbracci e carezze, padre Bob si mette in ascolto degli umili. Poi abbiamo una foto enorme con tanta sporcizia su un ghiacciaio, quello che era un ghiacciaio forse una volta, una montagna di rifiuti, l'estate cafona sulle Alpi, sui sentieri, lattine, bottiglie e pannolini. Poi l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea, un'extra tassa ai big del petrolio, il piano sull'energia. I tre richiami sono di cronaca nera sulla spalla destra, morta di difterite a 4 anni, accusa di omicidio ai genitori Novax, l'altro difende l'amica appestato dal branco, grave, un 19enne, è successo in Liguria. E invece questa storia che troverete su molti giornali, perché è il gesto antiviolenza che l'ha salvata, a 14 anni si salva con il gesto antiviolenza, arrestato il molestatore, un romeno di 47 anni, scrive così la stampa, è stato arrestato a Roma con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una 14enne, a evitare il peggio è stato il Signal for Help, il gesto internazionale con cui una persona in pericolo chiede aiuto senza parlare, lo sapete, sono le dita della mano e il pollice che va in giù. Allora andiamo a vedere il titolo invece del Corriere della Sera. Scossa di Leone, no alle guerre, bagno di folla per Prevost, la preghiera in spiaggia con 25.000 fedeli, prima dei confini ci sono le persone, conflitti e migranti, il Papa al meeting di Rimini, smascheriamo i poteri ingiusti. Beh, un bel titolone, un sacco di ritmo questo del Corriere rispetto agli altri. La minaccia di Putin invece sulla spalla destra, rai distruttivi, Macron armi a Kiev. Sotto, Palermo, morte di difterite e genitori indagati per omicidio colposo, la bimba non vaccinata. Sotto, salva dagli abusi a 12 anni, grazie al segno di aiuti, ne aveva 14 di là, ne ha 12 di qua. Insomma, però, Roma ha fermato il compagno della madre. Ecco, qua ci danno già altre notizie, scusate, ma non vorrei che fossero due notizie diverse. Adesso poi andiamo a vedere, perché qua veramente non torna niente rispetto alla stampa. I piccoli gesti è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli che parla del Papa, e c'è un'intervista al capo supremo di CL che si chiama Davide Prosperi, ci ha spronato, lo seguiremo. La vignetta di Giannelli per il Papa con scritto 14 volte no alla guerra, Leone 14, è il commento che fanno due politici che lo guardano. E poi c'è questa notizia che è tutta da interpretare per me, magari a voi è chiara. Cina, l'umanoide Lightning ha battuto il record del mondo. Un robot più veloce di Bolt fa i 100 metri in 9,32 secondi. C'è la foto del robot e la foto di Bolt messi vicini. Io quello che dico che è da interpretare, perché mi sembra normale che se uno riesce a costruire un robot tecnologico che funziona, cioè riesce a correre, possa correre anche più veloce dell'uomo. Però evidentemente facciamo tutti insieme. Oh, allora siamo a il CD di Hopkins, il grande attore Anthony Hopkins scrive anche musica classica e si guadagna così una prima pagina, una civetta in prima pagina da Il Corriere. Siamo al giorno che scrive un meeting da Leone, il giorno ormai sui titoli va in scia, cerca di andare in scia al Manifesto ma non ce la fa per il momento. Risico bancario, MPS, il terzo polo, il capitalismo di governo, ne parliamo anche noi nella seconda pagina di Itaca con Alessandro Messina. Salvini e il Nord aperto a tutti, ma il problema non è più Roma. Vediamo un po', Rosellina Archinto, la pioniera, i suoi libri, gioielli. E vedremo anche se riusciamo in rassegna stampa qualche cosa per celebrare Rosellina Archinto. Il Giornale, fogliacci della destra, purtroppo niente. Il Giornale, fogliacci della destra, dicevo, la fotografia è quella di Papa Prevost, realismo cattolico, potere, confini, Leone conquista i giovani al meeting. Il retroscena, quei rapporti fra CL e i papi, le divergenze con Bergoglio e la pace siglata da Prevost. Taglio medio, verso la Pax leghista, Salvini, mano tesa ai governatori, coinvolgo tutti, e su Vannacci puntini di sospensione. Il leader del Carroccio apre, pronto a condividere le responsabilità, ora meno chiacchiere. Il generale decide da che parte stare, la Germania non può rimandare neanche un immigrato. Non si capisce perché, ma c'è un trattato, comunque sia, e questo è il suo pensiero. L'inchiesta, report, Ranucci quasi fuori e i bombaroli ora lo inguaiano. Cosa abbiamo ancora sul giornale? Vabbè, l'editoriale di Vittorio Felti, la sinistra ha il wok nel DNA. La Verità, il PD non ha un'idea di futuro. E La Verità apre su una frase di Mentana. Non si capisce perché, si capisce perché spara contro il campo largo. Salvini, coinvolgerò governatori, ministri, sindaci, ma non ci occupiamo solo di Lombardia. Foto del Papa, Papa a star al meeting, dal compiti ai cattolici, dovete ascoltare di più e la fede diventi cultura. Andiamo a Libero, tredicesime e IRPEF, il piano taglia tasse, giù le imposte sulla mensilità extra. Allora qui si sta parlando, per essere chiari, di una 15% sulla TFR, quindi su il trattamento di fine rapporto, sulla tredicesima, ho sbagliato io, giù le imposte sulla mensilità extra, si sta parlando di, dicevo, una 15% sulla tredicesima mensilità per chi ha un reddito fino a 15.000 euro, per essere chiari. Ma il giornale Libero mette tutto insieme: giù le imposte sulla mensilità extra e aliquota al 33% fino a 60.000 euro. Il governo fissa gli obiettivi, ecco i conti su quanto potremmo risparmiare. Mentana disintegra il PD. Schlein, segretaria, record di durata, Dio ce la conservi. C'è questa ossessione per capire quanto durano i segretari. Leone fa storia, 60.000 per la visita al meeting di CL, e Antonio Socci festeggia con un editoriale: nel Popolo Cristiano il fuoco è ancora vivo. Sembra di leggere, se lo volete fare, lo lascio a voi, io l'ho guardato un pochino, di leggere una predica della domenica. Muore senza vaccino e omicidio, indagati i genitori della bimba uccisa dalla difterite a Palermo. E poi la buttano lì, in fondo il taglio basso a destra, il mistero, rispunta la pista sovietica, gli 007 della Stasi dietro il caso Orlandi. Va bene, allora ci siamo, abbiamo letto tutti i titoli, adesso andiamo a vedere qualche commento. Una cosa volevo dirvi, che mi tenta appunto per la terza pagina di Itaca, è il domenicale del Sole 24 Ore, che si chiama Domenica appunto, che ha fatto un'operazione estremamente interessante, cioè ha dedicato tutto il numero, e sono diverse pagine, adesso vi dico quante sono 16 pagine, alle nuvole. E quindi prende questo concetto delle nuvole, questa realtà delle nuvole, e la declina sotto diversissimi aspetti, tant'è vero che non so se, poi lo vediamo in terza pagina, se giocare un po' con voi su questa cosa, per cui non vi leggo niente adesso, ma andiamo subito a vedere qualche cosa che riguarda i commenti che ho scelto oggi per voi. E partiamo dalla carta salmonata di Confindustria. Aiuto, mi è caduta la Repubblica, che è solo una frase che riguarda un giornale, non vi spaventate. Allora, il Sole 24 Ore, dicevo, c'è il punto di vista del capo di Confindustria, che si chiama Orsini. Orsini, prevalgano politica industriale e tutela del risparmio. Questa seconda pagina del Sole 24 Ore è composta con un articolo su Montepaschi, CDA di BPM, prossimo test, le offerte al vaglio dei soci, sotto un articolo su Regole al Centro, Consub e Procura, strategia dell'attenzione, e poi Orsini, appunto, come vi dicevo, prevalgano politica industriale e tutela del risparmio. Cosa mette in evidenza Orsini leggendo qui e là? Scrive nell'articolo Nicoletta Picchio: per Orsini, virgolette, le operazioni che stanno ridisegnando gli equilibri intorno a Montepaschi, Banco BPM, Banca Generali e Generali hanno una portata che va ben oltre una normale aggregazione bancaria. Stiamo parlando di banche, reti distributive, patrimoni gestiti e partecipazioni che rappresentano una parte fondamentale dell'infrastruttura finanziaria del nostro paese. Non solo, dice anche, Banco BPM ha già nel proprio capitale una presenza francese estremamente rilevante, Generali è uno dei pilastri finanziari del paese. Mettere insieme questi mondi significa creare una concentrazione enorme di potere finanziario. Per il presidente di Confindustria, virgolette, occorre guardare a chi ne avrà il controllo fra 5 o 10 anni. Siamo certi, la preoccupazione di Orsini, che alla fine di questa partita una parte determinante del risparmio italiano non possa finire sotto un'influenza straniera molto più forte di quella attuale. Inoltre, va avanti e dice: credo che debba prevalere la soluzione capace di offrire la maggiore solidità, la maggiore capacità industriale e la certezza che il baricentro decisionale rimanga saldamente italiano, quella più sicura per il paese, perché quando sono in gioco centinaia di miliardi di risparmio degli italiani, la stabilità viene prima degli esperimenti finanziari. I protagonisti passano, il risparmio degli italiani resta ed è un patrimonio che abbiamo il dovere di consegnare alle prossime generazioni, mantenendo in Italia capacità decisionale, competenze e controllo strategico. Il risico bancario avrà presto vincitore e sconfitti, giustamente il mercato deciderà. A me interessa soprattutto, è la conclusione di Orsini, che quando questa partita sarà terminata, a vincere sia l'Italia. Beh, direi che l'ha ribadito tre volte, e quindi il pensiero di Confindustria è chiaro. Abbandoniamo il risico perché ne parleremo dopo, quindi gli daremo più spazio. Andiamo invece su Gaza e, dicevo, Manifesto, l'abbiamo letto prima, a pagina... Manifesto, scusate, mi sono segnato, eccolo qua: così Israele si assolve nel silenzio dell'Europa È un sistema collaudato, quello con cui Israele si assolve per crimini palesi, la verifica operativa sostituisce le indagini, i ritardi dissolvono le prove, l'esercito tace sui responsabili, l'alta corte archivia e la comunità internazionale si indigna, ma non agisce, che è la cosa che continua a stupire sempre di più. Allora, andiamo a pagina 5 del manifesto, ecco, è una, come si dice, un passante, cioè quasi una 4 e 5 sono dedicati a questo tema che viene chiamato da senza diritto, è la voce, eccoci qua, che viene scritta, sistema di ingiustizia, così Israele si assolve dei suoi stessi crimini, 0,9% è una percentuale scritta in grassetto, meno dello 0,9% delle denunce mosse contro dei soldati porta a un'incriminazione, il 6,7% nel caso dei coloni, il 96% se l'accusato è palestinese, direi che è piuttosto chiaro. Parla il giornalista Muta Amarneh, un soldato mi ha sparato in faccia, la mia denuncia è caduta nel vuoto. Poi c'è un'intervista a Laura Guercio, la sovranità di uno Stato non può tradursi in impunità. E poi abbiamo lettera aperta a Parigi e Londra di oltre 100 ex diplomatici, embargo subito. Perché il collaudato metodo israeliano di sbandierare l'apertura di indagini per poi chiuderle nel silenzio qualche mese dopo stavolta non ha funzionato a dovere. Il 19 agosto, il giorno dopo le nuove sanzioni trampiane alla Corte Penale Internazionale, le autorità israeliane hanno reso nota l'apertura dei due fascicoli sull'uccisione a Gaza della bambina palestinese in Rajab e sull'esecuzione di 15 paramedici palestinesi a Rafah, ve la ricorderete, era marzo 2025, in contemporanea però hanno annunciato l'archiviazione di altre 3 indagini, tutte riguardanti raid mortali contro 2 ONG, Medici Senza Frontiere e la statunitense War Central Kitchen. Vediamo un po' se c'è qualche cosa sulle firme, sta cercando, ma la notizia appunto è che 100 ex diplomatici stanno ribellando. Sono ex, però, questo è il punto forse anche da sottolineare, nonostante sia encomiabile la loro azione, mentre la diplomazia attuale fa piuttosto cilecca, direi, su questo tema. Allora, una parte importante della rassegna vorrei dedicarla al clima, che è un tema che la fa da padrone e la deve fare da padrone, ed è il tema che apre il manifesto oggi, con questo Fossilizzati, Roberto Della Seta, che scrive: l'ultima notizia è vecchia di 50 anni, cosa vuol dire? Leggiamo: una scoperta imprevista. A leggere, guardare, ascoltare i media del mondo, questa è la rappresentazione prevalente del 2026, anno più caldo da quando si misura la temperatura terrestre. Pagine su pagine, immagini su immagini, grafici su grafici spiegano che il clima è fuori controllo, è la colpa di noi umani e soprattutto di sistemi energetici che da secoli si reggono sul consumo di carbone, petrolio e gas, che occorre sostituire al più presto le energie fossili con quelle rinnovabili, oppure ogni anno andrà peggio. Questo racconto è perfetto, tranne che per un dettaglio: la scoperta è avvenuta mezzo secolo fa. E sì, andiamo a pagina 2 e vediamo ancora due passaggi di questo articolo editoriale di Roberto Della Seta. Nel 1979 un gruppo di scienziati americani guidati dal climatologo del Massachusetts Institute of Technology, Jules Gregory Cherney, scrisse in un report scientifico, allora sì, una rivelazione inedita, che l'aumento di concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, legato soprattutto alla combustione di carbone, e petrolio, stava accrescendo l'effetto serra e dunque riscaldando il clima terrestre. Noi stimiamo, così il rapporto Cherney, un riscaldamento globale vicino ai 3 gradi centigradi in caso di raddoppio delle concentrazioni di anidride carbonica, previsione rispettata al millesimo. Dal 1979 la concentrazione di anidride carbonica nell'aria è cresciuta di oltre un terzo e la temperatura media globale si è innalzata di un grado abbondante. L'SOS del rapporto Cherney fu raccolto soltanto dal movimento ambientalista e dalla comunità degli scienziati del clima. Sono seguiti decenni durante i quali da una parte le emissioni, le concentrazioni in atmosfera di gas a effetto serra sono cresciute a ritmi accelerati e dall'altra l'andamento del clima globale ha mostrato con sempre più evidenza i segni del climate change e del suo impatto negativo sulla vita delle persone. andiamo a vedere un altro passaggio in conclusione di Roberto Dalla Seta sul Manifesto, che scrive: i media nel loro insieme hanno fallito più della politica nel prendere e trasmettere coscienza di come il climate change sia oggi la minaccia più grave e immediata sulla sicurezza e sul benessere dell'umanità. Dell'umanità povera prima di tutto, poiché la crisi climatica nelle sue conseguenze è profondamente classista. Uccide e colpisce di più in Africa e in Asia, dove è più fragile la difesa territoriale. Nei paesi ricchi si accanisce su chi non ha da spendere per vacanze in montagna aria condizionata o è costretto a lavorare all'aperto con 40 gradi. Insomma, l'ingiustizia che alimenta è incomparabilmente maggiore dei costi sociali, vecchie economie e vecchi lavori che scompaiono, nuovi che nascono, dei cambiamenti indispensabili per fermarla. Sarebbe bello se quest'estate rovente 2026 desse la sveglia intanto ai media sull'urgenza di presentare la crisi climatica per quello che è, un immenso problema causato dall'uomo che rischia di suicidarlo. E sarebbe bello anche se contrastare il climate change diventasse la forma contemporanea più evoluta di lotta di classe. Stesso tono, e lo stiamo leggendo ormai da diverse settimane, direi, perché da quando sono arrivate le ondate di calore se ne parla. Scusate che devo raggiungere il Domani, che non si chiama Il Domani ma si chiama Domani. Questo mi interessa, queste li posso archiviare un attimo. Eccoci qua, ci sono nel mio disordine in studio, eccolo qua, l'ho trovato. Dicevamo, c'è una considerazione di Enzo Risso, che firma una rubrica la domenica sempre molto interessante, con dati e con ricerche statistiche. In questo caso ci parla di disuguaglianze amplificate perché il clima è la nuova insicurezza sociale. Va bene, all'inizio Rizzo ci racconta del cambiamento climatico, che diventa un tema dimensione concreta dell'esperienza sociale quotidiana, entra nella casa attraverso il caldo e via dicendo. Allora, i dati dell'Ipsos Energy Transition Barometer 2026, realizzato in 30 paesi, mostrano con particolare chiarezza questa dinamica. In Italia il clima ormai è avvertito come un rischio prossimo, localizzato e personale. Il 69% degli italiani pensa che nei prossimi 12 mesi la propria regione sarà colpita da ondate di calore. Va peggio in Spagna, dove sono 75%, ma il detto italiano è superiore alla Francia, dove è il 64%, Germania e Gran Bretagna, che sono al 53-38%. Il divario si amplia quando si considerano piogge estreme, tempeste e alluvioni. La preoccupazione raggiunge il 72% in Italia, il 75% in Spagna, il 60% in Francia, il 50% in Germania, e via dicendo. I numeri raccontano una geografia sociale della vulnerabilità. Italia e Spagna condividono una sensibilità mediterranea costruita non solo dall'esposizione agli eventi estremi, ma anche dalla loro crescente incorporazione nella vita ordinaria. Il cambiamento climatico smette di essere lontano quando altera il sonno nelle città surriscaldate, minaccia raccolti e disponibilità idrica, danneggia abitazioni e infrastrutture. Poi, al finale dell'articolo, troviamo: la comune esposizione al rischio non elimina le disuguaglianze, ma le amplifica. Il cambiamento climatico produce una nuova stratificazione fra chi dispone di risorse per adattarsi e chi rimane esposto. Da problema ecologico si è tradotto in insicurezza sociale che colpisce principalmente le classi subalterne. In Italia la percezione multirischio è l'esito di uno sviluppo capitalistico che ha sacrificato il territorio e i beni comuni a logiche di profitto, scaricando i costi sociali del dissesto sulle comunità. Il tumore quotidiano per il caldo, l'acqua e l'aria diventano così espressione di un'alienazione che investe il rapporto stesso con la natura, ormai ridotta a mera risorsa da sfruttare e non più a ecosistema da abitare. La nuova stratificazione sociale si lega anche alla capacità di acquistare sicurezza ambientale, rivelando come il neoliberismo, di fronte alla crisi climatica, si limita a gestire l'emergenza anziché rimuoverne le cause strutturali. Enzo Risso, oggi su Domani. E chiudiamo la tripletta con La Stampa, che adesso acchiappo, vediamo un po' se è questa, eccola qua, trovata subito, che fortuna. La Stampa è a pagina, no, non è La Stampa che volevo, La Stampa era sulla montagna di rifiuti, ma era La Repubblica, adesso la ritrovo, ah sì, eccola qua, La Repubblica, e la Repubblica, pagina 10, vi dicevo già leggendo i titoli che c'era l'intervista a Rifkin. Chi è Rifkin? Economista, Jeremy Rifkin, economista e saggista statunitense, da tempo studia la crisi climatica, recita la sua didascalia che trovate sotto la fotografia di un uomo pelato con gli occhiali, con dei baffi curati e degli occhi che ci guardano piuttosto, non saprei dire, con uno sguardo dove ci guarda come se la sapesse, ovviamente molto lunga, infatti la sa. Rifkin, Europa cruciale contro la crisi climatica, serve un momento Spinelli, che detto così può far ridere in Italia, ma è quello che lui si riferisce è al padre fondatore dell'Unione Europea. Allora, Luca Fraioli fa questa intervista, realizza questa intervista e dice: professor Rifkin, cosa ci insegna quest'estate 2026? Risponde: conferma che ci troviamo nelle fasi avanzate in un evento di estinzione globale. Ecco, detto così, è piuttosto duro da leggere, ma è così. E che l'Europa e il Mediterraneo sono le aree del pianeta che si stanno riscaldando più velocemente. Occorre ripensare le strategie adottate finora. Lei che strategia suggerisce? Riconsiderare il ruolo dell'acqua. Visto dallo spazio, il nostro è un pianeta blu, non verde, ma stando qui non ce ne accorgiamo e continuiamo a chiamarlo Terra, anziché acqua, come dovremmo. Una maggior consapevolezza dell'importanza dell'idrosfera ci porterebbe ad agire di conseguenza. L'Italia dovrebbe guidare l'Europa per mettere in cantiere un Blue Deal che affianchi il Green Deal. Lei è stato consulente della Commissione Europea per il Green Deal, piano che però è stato molto criticato dalle forze politiche che sostengono l'attuale governo italiano. Come creare il consenso intorno a un Blue Deal? Chiede Fraioli. Risponde Rifkin: ci vorrebbe appunto un momento Spinelli, qualcuno che come il padre fondatore dell'Unione Europea inviti all'unità, stavolta contro la crisi climatica. Ma se non i governi, chi può farlo? Chiede Fraioli e risponde Rifkin: possiamo avviare una terza rivoluzione industriale che però dovrebbe essere considerata una responsabilità condivisa da governo, mondo accademico, industria e società civile. Un impegno collettivo di lungo termine per garantire la rivitalizzazione delle acque, un Blue Deal come dicevo. Molti sindaci di tutto il mondo, in Italia, Roma, Perugia e Venezia, hanno aggiunto nei loro regolamenti la denominazione Pianeta Acqua accanto al nome ufficiale Terra con la T maiuscola. Invito gli altri sindaci italiani e governatori delle regioni a sostenere questa iniziativa. Anche una parte dell'opinione pubblica sembra rassegnata. Lei come lo spiega? Penso che molto dipenda dal sistema scolastico e da come cresciamo i nostri figli. Nelle università si continua a insegnare per compartimenti stagni, con discipline rigorosamente isolate l'una dall'altra. E invece in ogni materia dovremmo contagiare i giovani con dosi di biofilia, di amore per la vita. La generazione Z, poveretti, li prendono tutti subito per la giacchetta. La generazione Z potrebbe essere protagonista di una rivoluzione biofilica. Ed è qui che ripongo le mie speranze. L'altra buona notizia è che sta emergendo qualcosa chiamato governance bioregionale. Di che si tratta? Chiede Fraioli. Risponde Rifkin: l'acqua non si cura dei confini nazionali, li attraversa e nemmeno li tiene conto del colore politico dei governi nelle regioni in cui scorre. Stiamo perciò iniziando a capire che se si verifica un'alluvione, una siccità, un'ondata di calore, un incendio, tutto ciò trascende le divisioni politiche. Non significa rinunciare agli stati nazionali o alle nostre regioni, ma imparare a creare e gestire insieme queste bioregioni comuni. Chiede ancora: ma una nuova governance dei territori richiede anche nuove e ingenti risorse economiche. Risponde: i soldi ci sono. I fondi pensione rappresentano la più grande riserva di capitale al mondo, a cui vanno sommati i fondi assicurativi. Tutto questo denaro andrebbe investito nelle regioni in cui vivono le persone che versano ai fondi pensione o che pagano le assicurazioni, in modo che si possano costruire infrastrutture a lungo termine e dare inizio a una nuova era. E perché tutto questo lei lo propone in Europa? Il vecchio continente è il banco di prova, ha 800 milioni di abitanti, si sta surriscaldando rapidamente, le ondate di calore estive hanno provocato migliaia di morti tra anziani, eccetera, eccetera. Ma avete le risorse per innescare un cambio di paradigma, forse il più grande della storia. Devo andare a controllare questo dato di 800 milioni che mi sembrano un po' tanti, ma magari sbaglio io. Allora andiamo avanti, lasciamo il clima, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, Vediamo un po' cosa vi racconto. Abbiamo il risico, ve l'ho già raccontato, c'è sulla stampa il piano sull'energia, c'è che l'Italia e 5 paesi dell'Unione Europea vogliono applicare un'extra tassa ai big del petrolio. Non è andata tanto bene la prima volta, adesso ci riprovano, si torna a parlare di un'imposta sugli extraprofitti realizzati dalle società energetiche, in particolare quelle petrolifere. A riproporre l'idea, chi è stato? Il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che ha deciso di riportare sui tavoli dell'Unione Europea la proposta già avanzata lo scorso aprile con l'italiano Giancarlo Giorgetti, colleghi di Spagna, Portogallo e Austria. Ora si è giunta la Polonia e l'obiettivo dichiarato è riaccendere la discussione in occasione dell'Ecofin informale che si terrà il 18-19 settembre a Dublino, e vedremo un po' che cosa diranno a Dublino. C'era una cosa che mi aveva colpito, non so se era qui, aspettate un attimo da vedere, no, non era qui evidentemente, ma era una dichiarazione di Tajani che mi aveva colpito sulla questione degli extraprofitti, ma non la trovo. Andiamo a celebrare in chiusura di Rassegna Stampa col Corriere della Sera, pagina 5 del inserto del dorso milanese, che adesso devo trovare al volo, dunque andiamo un po' se lo trovo. Dicevo, Rosellina Archinto che è morta, ci arrivo, scusate che quando si ha fretta ovviamente tutto diventa molto più complicato, quindi me la prendo con calma, comoda, così almeno vediamo se arrivo finalmente. Oh, ecco, la regina dell'editoria sfidò anche Walt Disney e insegnò ai bambini come leggere il mondo. 5 figli, una storia d'amore lunga 36 anni e tanto impegno. Foto per un ritratto di Rosellina Archinto, milanese di adozione, laureata in economia all'Università Cattolica, negli anni 60 fondò M Edizioni. Io penso che voi la conosciate bene, ma per chi fosse all'ascolto e non la conosce per niente o poco, mancava qualcosa per raggiungere il suo obiettivo, scrive Elisabetta Rosa Spina in questo articolo di ricordo. Fondare una casa editrice, la prima in Italia, capace di rompere il monopolio di Topolino, Mary Poppins, Lì il vagabondo nell'immaginario infantile. Non pensi che sia necessario avere anche una buona esperienza sui gusti dei bambini? Le chiese un'amica. Nessun problema. Di ritorno a Milano con un nuovo impiego alla Rinascente, Rosellina si fece assegnare per 2 anni il compito di stilista per il reparto bambini. Le servì a comprendere i gusti del pubblico ed acquisire la sicurezza necessaria per partorire contemporaneamente alla quinta figlia la sua sesta creatura, le edizioni M. Reclutò i migliori disegnatori stranieri e italiani. Maurice Sendak, Leo Lionni, che bello Leo Lionni, Tommy Ungerer, Emanuele Luzzati, Bruno Munari, ed entrò nella storia dell'editoria. L'Italia, cresciuta con i suoi libri, si congederà da lei domani al santuario di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Grazie ovviamente a Rosellina Archinto, tanti di questi libri stanno nelle nostre librerie e li abbiamo anche fatti leggere ai nostri figli. Basta, sono in ritardo, bisogna andare a chiudere questa pagina di rassegna stampa. Credo di avervi raccontato tutto, le nuvole le vediamo dopo e quindi passiamo serenamente con pazienza alla seconda, che ci vedrà impegnati a giocare a risico. Eccoci, sono le 9.31, questa è Itaca, io sono Angelo Miotto e siete all'ascolto di Radio Popolare. Arrivano un po' di reazioni anche dalla segna stampa, c'è chi mi scrive, vediamo un po'. Federica dice: non è affatto scontato che una macchina umanoide possa andare così veloce. vuol dire che sa stare in equilibrio molto bene su due gambe. D'accordo, io semplicemente però facevo notare che mi faceva specie che questo fosse un risultato da mettere in prima pagina, il fatto che corra più veloce di Bolt, visto che si tratta di tecnologia. Immagino che quando la testino, la disegnino, poi quando hanno un risultato lo dicano, però insomma Bolt rimane un uomo e una macchina è una macchina. E invece c'è chi se la prende con la scelta di El Sole di fare dunque, mentre gli imprenditori obsoleti inquinano, contribuiscono alla desertificazione, canicolare in corso, la domenica del Sole 24 ore scrive di nuvole, i padroni hanno la testa fra le nuvole, i soldi in paradiso. Beh, prima dovresti vedere però l'inserto, non so se l'hai visto, se no non vale, perché è affrontato anche quello, ecco. Quindi ho capito il discorso di fondo, anche io quando ho visto nuvole ho pensato subito, e questo è interessante forse, no? Magari ne parliamo. Come ho visto la parola nuvole ho pensato subito al clima, a quello che dici tu, poi dopo guardando il numero ho trovato delle cose estremamente, alcune romantiche e altre molto interessanti anche da quel punto di vista, come costruire nuvole per esempio per fare ombrello per l'ombra e via dicendo. Allora andiamo a sentirci un brano prima, dopo tante parole, e poi affrontiamo il risico bancario con Alessandro Messina e cosa significa per noi soprattutto il risico bancario. E questa invece che ascoltiamo, adesso ci arrivo con un abile gioco di mouse. Take me out tonight. Smith. Got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home. Their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one. Bus crashes into us. Eccoci, eccoci alle 9.37, ben svegliati, è domenica magari, alcuni di voi dormono ancora e ci mancherebbe, ma noi invece qui siamo già belli vispi da un bel po' e quindi andiamo a parlare serenamente di risico bancario. Intanto io saluto Alessandro Messina. Pronto Alessandro, mi senti?
Buongiorno.
Buongiorno Alessandro Messina, che è un esperto di finanza. Lavora ad Avanzi come esperto di finanza, ma soprattutto conosce bene il mondo bancario e oltre al fatto tutto questo è anche un amico, per cui quando l'ho avvertito ho detto parliamo di risico, e parliamo di risico bancario, come dicevo gli ascoltatori e ascoltatrici, Alessandro Messina, con un linguaggio il più popolare possibile. Tra l'altro tu collabori anche con Sbilanciamoci, quindi una realtà che gli ascoltatori conoscono sicuramente bene, e ci puoi aiutare in questo che è un po' la sfida. Ho visto già diversi prodotti in giro dei giornali per cercare di tradurre questi gruppi e tradurre questi anche acronimi in maniera che riusciamo a capire. Quindi aiutaci anche tu, l'abbiamo già fatto anche qui dalle frequenze di Radio Popolare, ma oggi vorrei chiederti qual è il valore di questo risico innanzitutto per noi comuni mortali.
Ma guarda, io direi innanzitutto che dovremmo smetterla di chiamarlo risico.
Oh, benissimo.
Il risico è un gioco dove, se qualcuno se lo ricorda, i giocatori partono con forze sostanzialmente uguali. E qui abbiamo un mercato che ormai da tanti anni è sempre più concentrato e le forze sono sempre più impari. E anche in questa operazione ultima di cui si parla, cioè il tentativo di acquisizione da parte di Intesa San Paolo di Monte Paschi di Siena, è un evidente disparità di forze enorme che c'è in campo. E come dire, parlare di risico forse sembrerebbe più utile parlare di Davide e Golia.
Ecco, ma per noi cosa significa per noi tutta questa partita?
Diciamo che sicuramente dovremmo mettere a fuoco, più che appassionarci per chi vincerà, cosa succede chiunque vinca. E purtroppo la risposta non è positiva, nel senso che comunque vadano le cose, che vada in porto l'operazione da parte di Intesa o che MPS riesca a resistere con una trincea che sembra abbastanza inverosimile al momento, con un'operazione raffazzonata e che comunque porterebbe ad un gruppo molto più piccolo della stessa Intesa e quindi probabilmente soggetto a breve ad una nuova aggressione prima o poi da parte dei gruppi più grandi, ma comunque vada, quello che avremo è una nuova concentrazione e quindi un nuovo processo di riduzione del numero di intermediari, del numero di sportelli e soprattutto, perché poi questo tocca l'economia reale, del credito che possiamo aspettarci all'economia reale. Consideriamo che nel 2014, per non andare troppo lontano nel tempo, in Italia c'erano 510 intermediari bancari, a fine 2024 erano 134, e che vuol dire che in 10 anni ne abbiamo perso i tre quarti. E quindi c'è un processo veramente veloce, veramente forte, di concentrazione. Si potrebbe dire, va bene, ma che male ci fa questa concentrazione? In generale, se crediamo che quello bancario sia un mercato, la concentrazione in un mercato non è mai un bene, perché porta a riduzione della concorrenza e quindi per i consumatori, i risparmiatori, le piccole imprese di solito è un problema. Non solo qui abbiamo questo tipo di evidenza, ma abbiamo anche il fatto che mondo bancario, mondo assicurativo, mondo del risparmio gestito sono sempre più interconnessi. Quindi meno concorrenza nel mercato bancario, più connessione fra gli altri settori limitrofi che comunque sono rilevanti per tutta l'attività finanziaria. Ci dice la Banca d'Italia in uno studio pubblicato pochi giorni fa che le interconnessioni tra le imprese dei settori finanziari sono salite dal 58% del 2019, che comunque era un dato alto, al 70% di oggi. E ci dice che basta fare meno di tre passaggi per arrivare da un intermediario all'altro. perché c'è un consigliere d'amministrazione, perché c'è una partecipazione, perché c'è un investimento, eccetera. Insomma, siamo in una situazione veramente endogamica, dove forse qualcuno vede i segnali di una stabilità, perché meno intermediari, tutti più grandi, meno lavoro per chi deve vigilare apparentemente, dovrebbe poter significare forza e stabilità. Però allo stesso tempo abbiamo una difficoltà a vedere dinamismo, innovazione, capacità di servizio. E cito due esempi. Un esempio è il gravissimo calo del credito. Pensiamo che se parliamo solo del credito alle imprese, possiamo parlare di circa un calo del 40% dal 2013-14 a oggi, che vuol dire che in termini reali, cioè deflazionati, eccetera, siamo passati da 1000 miliardi che avevamo nel 2014 più o meno a 600 miliardi di oggi. Ora è il doppio di quanto abbiamo celebrato come grande investimento pubblico con il PNRR, ed è stata una ritirata silenziosa del mondo creditizio dall'economia reale, perché queste sono risorse che venivano date alle piccole imprese, alle imprese produttive. L'altro esempio che mi sembra importante segnalare è che nel 2017 usciva una legge che obbliga tutte le banche a mettere in offerta ai risparmiatori un conto di base. Un conto di base è un prodotto che c'è in molti altri sistemi, in molti altri paesi, che è un modo per dire che l'inclusione finanziaria ha un valore anche sociale, quindi non puoi escludere le persone da alcuni processi che ormai sono di ordinaria, appunto, inclusione: avere un bancomat, avere un conto per ricevere un pagamento, solo perché magari hanno un basso reddito, non hanno una residenza stabile, sono dei nuovi cittadini e così via. Bene, in tutto questo processo di iperindustrializzazione del sistema bancario, di iperconcentrazione, di interconnessioni sempre più forti, praticamente siamo arrivati dal 2017 al 2025 che ancora quasi nessun intermediario mette sostanzialmente in offerta un conto bancario di base. Quindi abbiamo grande concentrazione, operatori sempre più grandi, ma il credito crolla, perché 40% si può definire un crollo, e l'inclusione finanziaria è lontanissima da verificarsi, nonostante anche le previsioni di legge.
Senti, ma Alessandro Messina, la politica in tutto ciò che ruolo gioca? Perché ieri abbiamo visto Giannini su Repubblica che diceva giù le mani rispetto agli interventi della politica sulla finanza, ma gli equilibri sono un po' diversi forse, no, fra politica e finanza?
Ma la politica gioca una partita dove non si capisce se è cieca o se è complice, perché ad esempio abbiamo visto quando questo governo si è opposto all'operazione che Unicredit stava tentando con Banco BPM, perché, ma ragioni non ben comprese in quel caso, il risultato qual è stato? È stato che ora in Banco BPM sono più forti le banche francesi, e Salvini alza, come dire, i toni dicendo che bisogna salvaguardare la nazionalità delle banche, a parte che ormai parlare di nazionalità della finanza fa un po' ridere, ma cosa sta a cuore a questo governo? Sta a cuore gli equilibri di qualche salotto e di qualche CDA di banca, o sta a cuore l'esito finale di queste operazioni? Perché se gli obiettivi sono quelli dell'economia reale, quelli del credito, quelli dell'inclusione finanziaria, si può intervenire in modi che però non sono quelli di mettere paletti tra assemblee degli azionisti, o addirittura tramare nell'ombra per manovrare i CDA. Si possono fare norme, regole che riequilibrino il campo da gioco fra le banche, che rendano più conveniente il credito rispetto alla finanza speculativa, ma tutto questo la nostra politica non sembra volerlo fare, e purtroppo non è solo un tema che riguarda il governo di destra, cioè questo governo. È un tema che sembra aver accomunato le forze politiche degli ultimi decenni. Quando si parla, per fare un ultimo esempio, di tassa sulle banche, si fa solo becero populismo, non serve a niente, ovviamente è una carezza rispetto ai grandi flussi finanziari che muovono questi intermediari, e anzi, tra l'altro, si può dimostrare che quando si fanno queste operazioni, come ad esempio la tassa sulle banche, si va a toccare paradossalmente di più le banche più piccole, a danno di nuovo della concorrenza e del pluralismo bancario.
Alessandro, allora a questo punto ancora un paio di domande per te, Alessandro Messina, che riguardano due aspetti. La prima, quanto c'entra l'arrivo, una domanda da profano, quanto c'entra l'arrivo dell'euro digitale su queste nuove interconnessioni che si creano a livello così di concentrazione?
Allora, l'euro digitale sarebbe una grandissima opportunità, perché potrebbe debancarizzare una bella fetta del nostro rapporto col mondo finanziario, perché oggi noi per fare qualunque pagamento dobbiamo passare per un conto corrente bancario, per una carta di credito, eccetera. L'euro digitale potrebbe essere l'occasione per fare degli strumenti di pagamento uno strumento di cittadinanza, colleghiamolo anche a quello che dicevo prima sul conto di base. Purtroppo l'Europa lo sta affrontando al peggio, perché mentre alcuni paesi sono andati molto veloci in una spinta di innovazione, dalla Cina al Brasile, quindi paesi anche molto diversi, e stanno facendo sperimentazioni importanti che muovono già fette rilevanti della popolazione, Roma è molto lenta, primo problema, e lo sta facendo con una principale attenzione, che purtroppo emerge chiaramente da qualunque lettura facciamo dei documenti ufficiali, non dare fastidio alle banche. Quindi di nuovo la preoccupazione che, oddio, facciamo l'euro digitale e poi le banche guadagneranno meno sulle transazioni. Questo sembra essere il principale obiettivo di Bruxelles o comunque del Parlamento europeo, cioè non disturbare le banche, e ovviamente invece va messo in conto che ormai è inevitabile che con la digitalizzazione, con questi processi tecnologici, l'attività bancaria ordinaria è destinata a chiudersi. E allora facciamo finire presto queste rendite di posizione, facciamo fare alle banche, chiediamo alle banche di fare la vera intermediazione, che è il credito, non è stare seduti fermi sul tesoretto del risparmio dei cittadini, e se fanno credito diventano anche utili alla nostra economia, che è ancora quello che prevede la nostra Costituzione.
Ecco, l'altra domanda è cosa possiamo fare noi, nel senso che quando io leggo queste notizie ormai da diversi decenni, ti direi, visto che sono vecchietto, ma c'è sempre un po' la sensazione, per chi non è dentro il campo, di essere un osservatore esterno, quasi di dover subire quello che accade, infatti è così, l'ho subito, ma non ho mai una sensazione di dire posso in qualche maniera dire la mia anche su questo tema, se non appunto, ma neanche con l'espressione del voto, perché poi non c'è un tema così chiaro da questo punto di vista programmatico quando si va a votare. Eppure sono un correntista, allora non sono un correntista di diverse banche, tra l'altro, perché poi ho anche diverse realtà come un piccolo giornale online e altre cose che sono differenziati nelle loro banche, però ecco, chiaro, non sono un azionista, non sono un cooperante, mi verrebbe da dire, quasi per altre realtà, però come correntisti noi dobbiamo solo subire, giusto? Cioè l'unico potere che abbiamo è prendere e andarcene?
Ma allora, questo è diventato l'approccio, diciamo, consumistico al conto corrente, quindi non mi trovo soddisfatto, lo cambio, e oggi tutti ci illudiamo di poter ottimizzare le nostre scelte perché arriva la Revolut di turno e ti fa sentire più libero di scegliere, con un'offerta che sembra migliore delle altre, per quanto dura magari è anche vero, ma il vero tema è che bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi, come tutte le cose collettive, è un lavoro, è uno sforzo da fare. Ci sono stati nella storia del nostro paese, e non solo, movimenti, gruppi di opinione, organizzazioni che ciclicamente hanno fatto questo. Oggi siamo in una fase non troppo felice, di un po' di deflusso, anzi possiamo dire che il mercato finanziario è stato bravo a occupare gli spazi che erano stati aperti da questi movimenti, e quindi bisogna capire quali possono essere le nuove forme di organizzazione, o partendo dal bisogno, ad esempio con i canali di finanziamento peer-to-peer o con le monete complementari, o partendo da una visione politica e quindi con un progetto. Che cos'è oggi fare finanza in modo responsabile, che cos'è fare finanza in modo interessante per la collettività. Penso che i prossimi mesi, con un nuovo confronto politico che si apre, dove tutte le forze dovranno dare la loro visione su questo mondo, cioè sulle banche e su quello che le banche fanno, potrebbe essere una buona occasione. Bisogna evitare di cadere nel terrorismo alternative, cioè nel famoso motto della Thatcher, per cui tutti pensiamo che le banche debbano funzionare così. Non è vero. Il mercato può essere un vero mercato, anche se accettiamo l'idea di una visione liberale del sistema bancario. Questo mercato può essere molto migliore di come è oggi, e alle banche si può chiedere di fare qualcosa, non perché sono buone, ma perché si crea un sistema di incentivi o di disincentivi tale per cui diventano effettivamente utili alla collettività.
Grazie Alessandro Messina, ci dai sempre parole di speranza.
Ci proviamo, ma è possibile.
Va bene, grazie ancora Alessandro, buona giornata.
Ciao, grazie.
Ciao. Alessandro Messina, che è responsabile del settore finanza di Avanzi, Avanzi società che dice anche sostenibilità per azioni, collabora con Sbilanciamoci, ha scritto libri per Altra Economia e è un buon amico che racconta sempre le cose come stanno, come avete sentito, senza peli sulla lingua. Allora sì, state scrivendo anche sulla questione bancaria, ma prima devo rispondere, aspetta, dove sei finito? Vito, sei tu? Sì, che chiede dov'è l'intervista a Rifkin, dice Vito, è su Repubblica, prima stavo sbagliando in rassegna stampa, ma è su Repubblica. Ho anche Antonella che dice: ciao, ho lavorato presso una banca francese per 40 anni. Finalmente sento un ragionamento umano, ho detto per anni le stesse cose, ma mi guardavano come fossi matta. Dopo il 2008 avevo la nausea tutte le mattine quando entravo. Quindi immagino te ne sia andata, Antonella. Allora, sono le 9.58. Si spegne l'eco di questi archi, in questo bello stacco di Itaca. Ci scrivono anche, tra l'altro, ma voi di Itaca ce la farete una recensione su Odissea, il film, prima o poi? Ne parlo con Barbara Sorrentini, vediamo un po', immagino abbia già detto tutto quello che c'era da dire, ma è interessante questa cosa con gli ascoltatori di Itaca andare a parlare di Odisseo. Ieri abbiamo citato un altro Itaca in un pezzo di un giornale, di un editorialista, credo sul Manifesto, non ricordo più in questo momento, un calo di memoria. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo con la terza pagina di Itaca e vediamo di... alleggeriamo ovviamente, perché non lo chiameremo più Risico, ma insomma, ecco una cosa, ne abbiamo chiesto a Messina come potremmo chiamarlo allora, ma concentrazione, forse la concentrazione bancaria, super concentrazione bancaria. Allora alleggeriamo un po', diciamo, andiamo a chiacchierare insieme, e pur sempre per Dio il 23 di agosto. Eccoci, sono le 10, questa è Radio Popolare, ben svegliati, e chi si sveglia adesso, chissà, chi si sveglia adesso la domenica 23 di agosto, ascoltatrici e ascoltatori, questa è Itaca, in studio c'è Angelo Miotto, tenervi compagnia in conduzione fino alle 10.30, apriamo questa terza pagina con un ricordo 99 anni fa, Sacco e Vanzetti. È una storia che è stata raccontata anche in un film che ha avuto delle musiche particolari, proprio questa rilettura di Ennio Morricone con la voce di Joan Baez. Se chiedersi chi erano Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, non c'è niente di male, eh? Due anarchici italiani, lo ricordiamo, che erano emigrati negli Stati Uniti, che erano stati arrestati nel 1920 e sono stati uccisi sulla sedia elettrica il 23 agosto del 1927 a Charlestown, in Massachusetts. Erano stati condannati per una rapina e c'era stato anche un omicidio. E però il processo fu una vera e propria farsa, pregiudizi politici, xenofobia, insomma tutte le ingiustizie che potete immaginare. La piena riabilitazione morale però arrivò nel 1977, roba da matti. Ecco, sfuma il coro, sfuma la voce di Joan Baez, sue le parole ci ricorda Vittorio dice che ha la pelle d'oca quando sente questa musica, invece ci ricorda, allora non vieni fuori, Alba, grazie Alba, velocissima, Alba ci ricorda che Joan Baez ha scritto le parole. Grazie. Adesso io vorrei arrivare in tema. Vediamo se giocate con me oggi ancora oppure no. Vediamo un po'. Forse questo non è. Sì, questo volevo mettere. Scusate. Dai, l'avete già riconosciuto. Viene dall'album Le Nuvole di De André. E questo è Don Rafael.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcere in me. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di cicirinella, compagna di cella precisa mamma. Decoro le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà. Chi se so faticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo. Ma che dentro voi state a pagare, e voi chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chissà, fate 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia, che è chi se caffè.
Evviva, evviva, evviva De André, evviva questo Don Raffaele, che è una canzone che lui ha messo nell'album Le Nuvole, ed ecco svelato il perché ce la siamo ascoltata, oltre perché è bella, ci piace, e molte ascoltatrici e ascoltatori sono contenti che sia passata qui sulle onde di Radio Popolare. Vi dicevo di questa domenica del Sole 24 Ore, che è interamente dedicata, 16 pagine, 15 in realtà perché l'ultima è una pubblicità, alle nuvole. E questo numero spiegano: le nuvole ci accompagnano da sempre, anche se abbiamo imparato da poco a classificarle. Presenza costante nel cielo, invocate perché portino la pioggia in queste torride estate o portatrici di ombra, sono perfette metafore che hanno influenzato modi di dire, pensare, concepire il sacro persino, e hanno catturato l'attenzione di scrittori e artisti per poi diventare oggi, immagine, una tecnologia, il cloud, no? Che cambia e sposta l'attenzione dalla terra al cielo, dal meteo alle cloud digitali. Seguiteci in questo numero, eccetera, eccetera. In apertura di questo numero c'è Roberto Casati, con una bellissima penna che scrive: le nuvole sono illusioni da prendere sul serio, sfogliando, c'è addirittura il concetto della nuvola di concetto con una fotografia divertentissima che è la Bianchina di Fantozzi, con addirittura in questa confezione realizzata da Laudo Racing, si chiama, c'è anche la nuvoletta di Fantozzi che appunto lascia cadere la pioggia direttamente sulla Bianchina. Immergersi divinamente nella nube dell'oblio, per esempio, tra il tutto e il nulla, Gianfranco Ravasi, che è un grandissimo biblista. E nuvole ancora, siamo a pagina 4, la foto della pipa di Maigret, la pipa che fabbrica nuvole, e si riferisce ovviamente al fumo delle sigarette, delle pipe, in questo caso della pipa di Maigret, che crea proprio una nuvola di fumo. Ancora Ghirri, grandissimo fotografo, e i profili del tempo sospeso, oppure la fotografia che vedo qui in fondo a pagina 5, che forse alcuni di voi ricordano, l'inizio delle trasmissioni della RAI, no? Con questa forma grafica stupenda, elicoidale, che saliva, dove? In un cielo pieno di nuvole. Ciascuno scende dalla sua nuvola. Ancora siamo a pagina 6, a pagina 8 c'è il pianeta a misura del cloud computing, proprio perché cloud vuol dire nuvola, e perché questo ci porta a diverse differenze. L'ombrello che rinfresca la nostra terra, si possono creare nuvole, pensate, e si possono usare anche per creare ombra, ma si possono usare anche nuvole sbagliate, perché vanno a incidere sull'ecosistema per altre regioni rispetto a quelle dove invece vengono utilizzate a fine addirittura per l'agricoltura. E poi ancora tanti articoli culturali che riguardano i pittori, che l'arte contemporanea, sempre con le nuvole come soggetto dominante. C'è anche una foto bella dedicata al maestro Miyazaki e ai suoi capolavori, dove le nuvole sono sempre una costante. E poi ovviamente al disco di André del 1990, Nuvoloso e politico, capolavoro di Faber. Ecco, questo per andare in giro e raccontarvi un po' che cosa c'è. C'è anche la musica per quanto riguarda le nuvole, e questa cosa delle nuvole a me stimolava questo invito da farvi e di dirvi, insomma, ma avete voglia di raccontarmi un po' per voi cosa sono le nuvole? Nel senso che io, quando ho visto l'inserto, ho subito fatto l'immagine molto bella, ma ho fatto un'illustrazione di Franco Matticchio con una nuvola che fa calare un'altalena nel cielo. C'è un gabbiano sullo sfondo piccolino che vola, è molto molto carina. Le tinte sono tenui, dal bianco si passa a un azzurro, la nuvola è fatta con dei chiaroscuri che ricordano proprio uno degli aggettivi che abbiamo usato sempre per la nuvola soffice. Da bambini si sognava forse, no, di saltare dentro una nuvola, quello che facciamo con gli aerei, ma come dice l'articolo della Domenica del Sole 24 Ore, ormai per molti viaggiatori è una cosa normale, neanche quasi ci fanno più caso al fatto di essere dentro le nuvole. E allora 02 33 001 001, lasciatevi andare, eliminiamo qualsiasi tema divisivo che riguardi economia e politica oggi per questa terza parte di ITE, che abbiamo ancora un quarto d'ora per stare insieme. Se avete voglia di raccontare aneddoti, come vedete voi, cosa sono per voi le nuvole, musiche che vi ricordano le nuvole, fatti che sono accaduti, libri che avete letto. Potete chiamare, io preferisco quando chiamate, in realtà vi sento per voce, mi piace molto. E se no potete scrivere, che è una cosa che vedo vi appassiona, al 331 6214013, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Le nuvole, avete voglia? Vediamo un po' se mi chiamate. Intanto ci ascoltiamo Philip Glass. Eccoci, povero Glass, lo seguiamo un pochino. Pronto?
Pronto?
Chi sei?
Sono Margherita.
Ciao Margherita, come stai?
Ascolta, bene, grazie. Bene. Io vi ascolto sempre da quando eravate in Milano Centrale.
Da quando eravamo piccoli, va bene.
Sì, senti, adesso ti racconto una storia assurda sulle nuvole.
Sì.
Che forse non so se è inerente, però quando parlavi delle nuvole mi è venuta in mente... Io ho un nipotino, diciamo, acquisito,
sì,
che quando faceva la prima elementare, e lui era curioso come una scimmia, e tutti i giorni voleva sapere come facevano i bambini andare nella pancia della mamma.
Mm.
Io ero veramente in difficoltà, un po' perché sono anziana e un po', insomma, non sapevo cosa raccontarle. Un giorno a Milano c'era una giornata splendida, il cielo sereno, e c'erano delle nuvole veramente pazzesche, sembravano un cuscino, e a me mi è venuta questa idea minchiona, perché poi mi ha messo pure nei guai. Guardando in alto le ho detto: guarda, vedi, una era un po' sull'azzurrino, l'altra era un po' sul rosa. Le ho detto: vedi, guarda, sull'azzurro ci stanno i maschietti, sul rosa ci stanno le bambine, quando la mamma e il papà si vogliono bene, il custode della nuvola gli manda un bambino. Poi, siccome che i bambini sono, è andato a scuola, ha raccontato tutto.
E quindi si è creato un movimento.
Ma non ti dico, sono diventata lo zimbello della scuola.
Ecco. Senti, ma che anno era?
E dunque, fai il conto, adesso c'ha 16 anni, aveva 5 anni e mezzo, perché lui è nato in dicembre, è andato a scuola a settembre.
11 anni fa, insomma.
Il primo anno che andava. E questa storia delle nuvole è durata per un bel pochino, perché un giorno la maestra mi ha fermato e mi ha detto: lei è la zia delle nuvole.
Ecco.
Ma è così.
Grazie.
Ti volevo solo raccontare questa aneddoto.
Molto carino, grazie.
Delle nuvole.
Grazie. No, chiedevo degli anni di quando era successo, perché ovviamente azzurro e rosa ormai non sono più connotanti, come sappiamo, anche se io lo dico sempre, quando sono nato 57 anni fa mi hanno vestito di rosa, perché io avevo una sorella, cioè ho una sorella, quindi in realtà hanno trovato solo l'indumento da mettermi, quindi in realtà non vivo male neanche il rosa, non c'è niente di male nel rosa, però rosa e azzurro erano proprio i colori che ci insegnavano da piccoli, un po' come i fiocchetti per distinguere la destra e la sinistra. Allora, ci siamo, andiamo un po', SMS, le nuvole, la bellezza da fotografare, dice Donata. È vero, buongiorno, vengono, vanno, a volte tornano. E infatti le nuvole, stai citando la canzone che non ho ancora messo, papà padre era rosa, è vero, e la mamma era nera, tra l'altro. Alex, hai ragione, questa è una cosa divertentissima che ho notato anch'io, come Barba Papà fu una, ed è ancora un'illustrazione estremamente progressista, tanto quanto lo era il suo inventore, che ricordiamo, se non lo sapesse, Barba Papà in francese vuol dire zucchero filato. Susanna, io ero una appassionata ascoltatrice della trasmissione Nuvole in viaggio di Letizia Di Lieto, fotografato decine e decine di nuvole dalle forme mutevoli, dice Susanna. E infatti Poi, ascoltatore che si chiama, ascoltatrice che si chiama Adriana, dice oggi 23 agosto si può dire anche un proverbio: nuvole a pecorella, acqua a catinella. Vediamo. Pronto?
Pronto?
Chi sei? Ciao.
Elisabetta, ciao.
Ciao Elisabetta.
Volevo dirti che ho scoperto, diciamo, l'esistenza delle nuvole quasi a 20 anni, nel senso che essendo vissuta sempre qui in provincia di Varese,
sì?
Per me il cielo era piatto. E se c'era qualche nuvola, forse anche non ci faceva attenzione.
E poi?
Quando sono andata in vacanza in Francia, ho attraversato la Francia,
sì.
E chi ha avuto l'esperienza sa che c'è questo cielo blu con queste nuvole scolpite, che tra l'altro aiutano anche a percepirle alla distanza, no? Questa,
sì.
Distanze incredibili di questa pianura piatta che c'è al centro della Francia, praticamente l'unica pianura. E devo dire che è stata veramente una scoperta, perché ho fatto decine di foto quando sono tornata, mi prendevano in giro perché ho fotografato praticamente solo nuvole. E da allora devo dire che quando ogni tanto anche qua in pianura padana il cielo è bello terso, pulito, si vedono queste belle nuvole scolpite, devo dire che è un bel piacere veramente osservarle, perché è anche vero che tra montagne, per non dire città, palazzi eccetera, spesso è difficile riuscire a vedere l'orizzonte, no? Quindi insomma è stata così un'esperienza un po'.
Ti ringrazio, grazie di questo racconto, dei tuoi ricordi. Sì, tra l'altro i cieli mutano, cambiano. Effettivamente le nuvole che vediamo qua, quando le vediamo, sono diverse dalle nuvole che vediamo al nord dell'Europa, per esempio, in altri posti. Allora, cosa ci dice Gabri? Gabri ci manda delle foto molto belle. Una è nuvola quasi a pecorelle, l'altra invece è una nuvola al tramonto, credo, perché sono delle nuvole che vanno dal grigio al rosa. Sono le tende del cielo, ci dice Gabri. Grazie delle foto. Il cielo a pecorelle, ci dice Ramgela, anche vi ricordate, e poi Barbara Papà sposato con Meloni, la scena delle nuvole in quei 10 minuti iniziali di quel capolavoro di Up, ci scrive invece Luca. Nuvole a Vinca, bellissima canzone di Stormy Six, ci ricorda Claudio, e vedete che le nuvole ci portano in giro e ci fanno anche sentire delle cose, come questo frinire che cresce pian pianino.
Vanno, vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio.
Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia.
Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrle dietro per tanti metri.
Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore.
Vengono, vanno, ritornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
Vanno. Vengono, per una vera, mille sono finte e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.
Pronto?
Pronto?
Sì, chi sei?
Ciao Angelo Miotto.
Sì, chi sì. sei tu?
Oh, ciao, io sono Mattia.
Ciao Mattia.
Senti, tanto grazie della tua trasmissione, io la sento molto.
Grazie a voi.
Con grande piacere, con grande piacere. A proposito delle nuvole, volevo raccontarti di una di un piccolo video che mi ha inviato un amico. Erano splendide queste nuvole perché erano illuminate da fulmini e quindi era un effetto incredibile, di una bellezza davvero incredibile.
Dov'è che eri?
Com'è?
Dov'è che eri?
Ma ero sulle colline bergamasche.
Okay.
Ecco, e questo effetto luminoso del lampo dietro le nuvole, poi scrosci e cose tremende, però questo incipit di luce dietro le nuvole è stata una meraviglia, e questo è un bel ricordo che volevo lasciarti.
Ti ringrazio moltissimo, grazie Mattia.
Ciao Angelo.
Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao. Pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci, ciao. Siamo in onda, prego.
Ciao, sono Alba.
Ciao Alba, come va? Tutto ciao. Bene?
Bene, tu?
Bene. Beh, sì, io guarda, quando sono in radio benissimo, sono contento.
Allora, questa cosa delle nuvole mi ha fatto venire in mente un lontanissimo trekking al campo base dell'Everest, che ho fatto, diciamo così, anche un po' in maniera ardita.
Sì, che anni erano?
Non ero ben consapevole di tutto quello che poteva capitare dal punto di vista proprio anche meteorologico, eccetera, certo. Perché era agosto, insomma su 19 giorni di trekking ha piovuto 16 giorni.
Ecco, la fortuna fantoziana di cui dicevamo
esatto.
prima.
Arrivavamo, ma era il periodo delle piogge, no? Solo che io non lo sapevo, ma chi era con me sì, però si poteva andare solo in quel periodo, quindi...
Certo.
Pioggia e devo dire, e quindi almeno due o tre volte ho pensato che potevo rimanerci e ho maledetto la mia decisione di partire perché il terreno franava, perché non si vedeva niente, tanto era fitta la pioggia, per, insomma comunque una disperazione, poi non si trovava niente da mangiare
e le nuvole?
Disastri. E però devo dire che gli unici tre giorni di sole sono stati quelli in cui siamo arrivati al campo base a 5500 metri e lì quando ho visto queste montagne e queste nuvole lì ho avuto un momento che non mi aspettavo, che mi sono commossa per essere davanti a una simile maestosità. Quindi a proposito dell'essere tra le nuvole, ecco, lì mi sono sentita più che mai tra le nuvole e anche lì sono stata contenta di essere stata lì. Poi sono tornata indietro, mi sono pentita di nuovo perché ci sono stati altri disagi nel ritorno, però insomma sono qui a raccontarla. Quindi alla
certo, quindi bene, alla fine è andata bene. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao Alba. Oh, ci siamo, siamo arrivati alla fine, manca un minuto. Beh, è interessante comunque i vostri... ricordi, le foto che mi state mandando, è ancora nuvole amiche, nuvole scure, nuvole vitali, acqua sospesa che raffresca e non travolge. Il futuro sarà nuvoloso, arido, ci saranno meteoropatiche belle presenze, mortali cieli sereni, chi vivrà vedrà a puntato. Cloud Atlas, ancora questo bel libro che classifica e dà un nome alle nuvole, accompagnando il lettore fra suggestive foto, comprese quelle nuvole che alle nostre latitudini non si vedono mai. Ho fotografato spesso le nuvole, le ho messe in una cartella nel PC, ogni tanto mi piace guardarlo, ci dice Carla. Beh, bello che abbiate ricordi romantici e che non siano soltanto, diciamo così, la realtà delle tempeste climatiche a modificare questa immagine che abbiamo della nuvola, che è ancora un'immagine da sogno. Grazie dell'ascolto, buona domenica, fra poco c'è il giornale radio, pochi secondi proprio, con un po' di pubblicità. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 8:45, un saluto da Angelo Miotto.